giorno di Alessio Maurizi.
Test in balzi, emergenza matematica tra i quindicenni, in particolare al sud, in calo anche l'italiano, recuperano invece le elementari. Medio Oriente, secondo la stampa americana, Hamas e Israele avrebbero raggiunto un'intesa su un governo ad interim a Gaza dopo la guerra. Vertice NATO a Washington, oggi in chiusura, il Cremlino, l'alleanza ormai è coinvolta nella guerra in Ucraina, dovremo arginare la NATO. Giovanni Toti resta ai domiciliari, rigettata la richiesta dei suoi avvocati, per i giudici potrebbe reiterare il reato. Tennis a Wimbledon, oggi semifinale per Jasmine Paolini contro la croata Vekic. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con i risultati dei test invalsi che servono per misurare le performance della scuola italiana e confrontarle con le attese. C'è un'emergenza matematica per i quindicenni, in particolare al sud, ma c'è anche un calo nel rendimento in italiano che riguarda il centro e il nord. Alle primarie invece i bambini recuperano sul fronte della matematica. Il ministro Valditara si è detto soddisfatto, in particolare per la diminuzione di un punto della dispersione scolastica. Sentiamo.
La curva del livello di apprendimento di oltre 7 milioni di studenti italiani torna a salire. I picchi negativi segnati dal biennio della pandemia iniziano a ridursi. A dirlo l'ultimo rapporto Invalsi, che alla prova di maturità registra miglioramenti soprattutto in italiano e un aumento della percentuale di studenti eccellenti, insieme a una diminuzione della cosiddetta dispersione implicita, quei soggetti fragili che pur diplomandosi escono ancora carenti sia in italiano che in matematica. Canta vittoria il ministro Valditara.
Al 31 maggio 2024, cioè pochi giorni fa, è del 6,6%. Era dell'8,7% nel 2023, ma ancora più importante, era del 7,5% nel 2019, cioè prima della pandemia.
La nota dolente arriva dalle medie. Gli alunni di terza sono andati peggio dei loro compagni alle prove del 2023. In matematica, in particolare, sono diverse le regioni del sud, dove il 60% dei quattordicenni rimane sotto la sufficienza, colpa anche del persistere di forti disparità nella qualità dell'insegnamento. In compenso, in inglese si registra un generale miglioramento in tutte le classi, ma va detto che si partiva da livelli molto bassi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno, dei risultati dei test invalsi della scuola italiana. Adesso però andiamo all'estero, subito in Medio Oriente, perché ci sono speranze per un accordo tra Hamas e Israele, che avrebbero concordato nella seconda fase della loro intesa sulla tregua a Gaza su un governo ad interim nella striscia, in cui nessuno dei due, né Hamas né Israele, avrebbe il controllo, così dicono i media americani. Sentiamo.
Israele e Hamas avrebbero concordato un governo ad interim nella striscia di cui nessuno dei due avrebbe il controllo, a riportarlo il Washington Post, sostenendo che la sicurezza sarebbe garantita da una forza addestrata dagli Stati Uniti e sostenuta da alleati arabi moderati, in base a un gruppo di circa 2.500 sostenitori della NP a Gaza già controllati da Israele. Secondo la stessa fonte, la bozza dell'intesa complessiva è concordata, le parti starebbero ora discutendo i dettagli su come applicarla. Questo mentre il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby fa trapelare un cauto ottimismo da parte americana sui colloqui in corso per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza che permette il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti nell'enclave palestinese. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti invieranno presto a Israele bombe da circa 226 kg, la cui fornitura era stata sospesa 2 mesi fa nel tentativo di ridurre il numero di vittime civili nella striscia. Non si placa intanto la rabbia del presidente turco Erdogan, secondo cui il popolo palestinese a Gaza e nei territori occupati è esposto a una brutalità simile a quella vissuta a Srebrenica 29 anni fa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A Washington, ultima giornata per il vertice NATO, la Cina esorta l'alleanza a smettere di incitare allo scontro dopo che le pesanti accuse mosse a Pechino in merito alla fornitura di aiuti cruciali a Mosca nella sua invasione all'Ucraina. La NATO dovrebbe contribuire maggiormente alla pace e alla stabilità nel mondo, ha detto in una nota il portavoce della missione cinese presso l'Unione Europea. Per il Cremlino russo, invece, l'alleanza è ormai coinvolta direttamente nella guerra in corso in Ucraina. Dicevamo, ultima giornata per il vertice NATO, già raggiunte una serie di accordi dallo sblocco di altri 40 miliardi per Kiev fino all'ingresso definito irreversibile nella NATO. Sentiamo.
La NATO incita allo scontro con accuse sinistre e irragionevoli e la replica di Pechino alla dichiarazione finale adottata al vertice dell'Alleanza Atlantica che definisce decisivo il ruolo della Cina a sostegno di Mosca nella guerra in Ucraina. Prenderemo misure ponderate ed efficaci per contenere la NATO e la replica del portavoce del presidente russo Putin che ha definito la dichiarazione del vertice NATO una seria minaccia per la sicurezza russa. Un vertice, quello di Washington, in cui si intrecciano molte cose. Da un lato si sancisce che Kiev entrerà per certo nell'Alleanza Atlantica, il cammino per l'inclusione, si legge nella bozza, è irreversibile. C'è poi l'impegno economico, 40 miliardi di euro in aiuti militari entro il prossimo anno all'Ucraina, un impegno che segue la fornitura di F-16, i primi sono già in viaggio verso Kiev. Sempre a Washington, a margine del vertice NATO, Italia, Francia, Germania e Polonia firmano oggi un accordo di cooperazione per lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati con gittata superiore ai 1000 chilometri. La guerra intanto va avanti, due feriti nel bombardamento russo nella regione di Sumi, mentre nell'area filorussa del Donetsk sarebbe stata rinvenuta una fossa comune con dozzine di corpi, alcuni con segni di tortura. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia con la cronaca. I giudici del riesame del Tribunale di Genova hanno respinto l'istanza di revoca agli arresti domiciliari per il governatore della regione Giovanni Toti, arrestato il 7 maggio scorso con l'accusa di corruzione. Toti dunque resta in stato di detenzione nella sua casa di Amelia in provincia di La Spezia.
Giovanni Toti deve restare domiciliari perché permane il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Così si era espressa la procura, così ha stabilito il tribunale del riesame. Ha dimostrato di non aver compreso appieno la natura delle accuse, scrivono i giudici nelle motivazioni. Le ipotesi di corruzione, si legge, sono sorrette da gravi indizi, non riguardano un illecito di natura veniale, ma integrano un vulnus tra i più gravi che possano essere inferti al buon andamento dell'azione amministrativa, allo stesso rispetto della volontà popolare. In subordine alla revoca dei domiciliari, il legale di Toti, Stefano Savi, aveva chiesto l'obbligo di dimora ad Amelia o il divieto di dimora a Genova. A questo punto scontato il ricorso in Cassazione, che però, considerando la pausa feriale, non si pronuncerà prima dell'autunno. Nelle scorse settimane, nella sua casa, dove è domiciliare dal 7 maggio, autorizzato dal GIP, Toti aveva ricevuto esponenti della giunta, della maggioranza di centrodestra che guida la regione e del suo movimento. Negli incontri era stata condivisa la volontà a proseguire il mandato amministrativo e politico fino alla scadenza naturale. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
Ha aperto questa mattina al traffico aereo dopo 4 anni di lavori di ammodernamento il nuovo scalo di Salerno Costa d'Amalfi. Sentiamo.
Con i primi voli in mattinata è operativo per il traffico civile il nuovo aeroporto ammodernato di Salerno Costa d'Amalfi. È una giornata storica, esulta il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.
L'inaugurazione di questo aeroporto determinerà una svolta straordinaria dal punto di vista economico, dal punto di vista turistico.
L'obiettivo è alleggerire Napoli-Capodichino e catturare nuova utenza da e per il Sud Campania, la Basilicata e il Nord Calabria. A volare su Salerno ci sono Ryanair, EasyJet, Volotea e Universal Air, con voli da e per Milano, Cagliari, Torino, Catania, Verona e poi Nantes, Ginevra, Berlino e Londra. Ma i voli programmati da qui a fine anno, svela il Corriere della Sera, sono per ora solo 776, a fronte degli oltre 81.000 all'anno di Capodichino. L'obiettivo dichiarato per Salerno è di arrivare nei prossimi anni a 4 milioni di passeggeri a fronte dei 12 milioni di Napoli, ma quest'anno i posti in vendita su Salerno sono solo 141.000. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea sui balneari. Secondo la Corte, la norma italiana che prevede che le opere non rimovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, ebbene questa norma non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. La Corte del Lussemburgo si pronunciava su un ricorso, quello della Società Italiana Imprese Balneari, contro il Comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. Ora invece parliamo del rapporto Ecomafia 2024, un fenomeno in crescita, più 15,6%, colpite soprattutto le regioni del Mezzogiorno.
I crimini ambientali in Italia sono tutti in aumento, quasi 100 al giorno, soprattutto nelle regioni del sud. A dirlo è il rapporto Ecomafia 2024 di Legambiente. Al primo posto il ciclo illegale del cemento, seguito dai reati legati ai rifiuti, in primis quelli da apparecchiature elettroniche, sempre meno riciclate, mentre aumentano le esportazioni illegali verso Asia e Africa, smaltimento illegale anche per pneumatici usati e gas refrigeranti. In salita i reati contro gli animali e contro i beni culturali, tra scavi clandestini e razzie in siti archeologici. E cresce l'illegalità nella filiera agroalimentare, a partire da caporalato e truffe per ottenere finanziamenti pubblici. La maglia nera per gli ecoreati va a Napoli, seguita da Avellino, Bari e Roma. Enrico Fontana, responsabile osservatorio ambiente e legalità di Legambiente.
Preoccupano i numeri del ciclo dei rifiuti, con il 66% dei reati in più, che segnalano anche una criticità che riguarda le filiere dell'economia circolare.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura lo sport, cominciamo con il calcio. Agli europei di Germania, l'Inghilterra si è qualificata per la finale battendo per 2-1 l'Olanda nella seconda semifinale giocata a Dortmund. Domenica la nazionale inglese sfiderà dunque la Spagna per il titolo continentale. In Coppa America invece la Colombia ha battuto l'Uruguay per 1-0, conquistando la finale, che sarà contro l'Argentina. E per il tennis, in chiusura a Wimbledon oggi, tra poco in campo, tra poco più di un'ora, per il singolare femminile la semifinale con l'italiana Jasmine Paolini che incontra la croata Vekic. Domani sarà la volta di Musetti in semifinale, il numero 25 al mondo incontrerà Djokovic. 13 e 12 minuti, ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vertice NATO a Washington, in chiusura il Cremlino, alleanza ormai coinvolta nella guerra in Ucraina. Medio Oriente, secondo la stampa americana, Hamas e Israele avrebbero raggiunto un'intesa su un governo interim a Gaza. Test invalsi, emergenza matematica tra i quindicenni, in particolare al sud, peggiora anche l'italiano, in calo invece la dispersione scolastica. Giovanni Toti resta ai domiciliari, per i giudici potrebbe reiterare il reato. Tennis a Wimbledon, oggi semifinale per Jasmine Paolini contro la croata Vekic. E 16 minuti. Eccoci qua, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666. Se volete scrivere i vostri messaggi a effetto giorno per una lettura più avanti nel corso della puntata. Adesso riprendiamo con il racconto della giornata, andando alla giornata di chiusura del vertice NATO che è in corso a Washington, ma c'è da registrare nel frattempo intanto la presa di posizione della Cina, che chiede alla NATO di abbandonare la mentalità da guerra fredda. Insomma, siamo un po' alle solite con questi botta e risposta. C'è però anche il Cremlino, il portavoce del Cremlino Peskov, che oggi, questa mattina poco fa, ha detto che l'Alleanza Atlantica ormai è coinvolta direttamente nella guerra in Ucraina e quindi arginare la NATO diventa necessario, secondo il Cremlino. Di tutto questo parliamo insieme a Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, mentre tra l'altro il presidente americano Biden, che chiude il vertice NATO questa sera, è comunque atteso a una qualche decisione, perché qualcuno dice potrebbe essere proprio l'ultimo passaggio questo vertice, per poi spingerlo a fare il passo indietro che in tanti gli chiedono. Di Lido, buongiorno e benvenuto intanto.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, come vanno lette queste, diciamo, dichiarazioni, queste mosse? C'è già una bozza di conclusione del vertice NATO. Contestualizzo solo, diciamo, mettendomi un po' dal punto di vista di un osservatore, di un cittadino, insomma, di chi segue magari anche le notizie. Siamo alla vigilia di un voto negli Stati Uniti che potrebbe cambiare di molto la politica americana e anche il sostegno a Kiev, lo sappiamo. Ci sono state le elezioni europee, c'è stata un'avanzata delle destre destre filo-putiniane. E questo è un altro punto. C'è un presidente americano, Biden, molto indebolito. C'è una Francia macroniana che ha sostenuto molto l'Ucraina, anche qui molto indebolita. Chi pensava però che di fronte a queste crepe, a queste debolezze, a queste incertezze, diciamo la posizione occidentale riassunta dalla NATO fosse di o di tentennamento o di apertura ad una qualche forma di dialogo o comunque di de-escalation rispetto alla guerra in corso in Ucraina da parte della Russia, non è andata così, perché le decisioni che stanno arrivando a questo vertice sono piuttosto assertive. L'Ucraina entrerà nella NATO, è un processo irreversibile. Mi sembra questo forse il punto chiave del vertice, però di Lido lo chiedo a lei.
Certo, aggiungiamo anche il fatto che siamo nel semestre di presidenza ungherese in Europa, quindi un altro paese di un leader come Orban che viene classificato all'interno del gruppo dei leader, diciamo, più disposti, diciamo così, ad ascoltare le posizioni russe. Partiamo dal fatto che ovviamente una dichiarazione in cui si usa l'aggettivo irreversibile è una dichiarazione fortissima, perché fa capire che tutta l'alleanza considera il processo di adesione dell'Ucraina come qualcosa che si deve fare. Però è anche vero che l'uso di questi aggettivi fa parte del consolidamento di una precisa narrativa politica che tra qualche mese dovrà confrontarsi con l'esito delle elezioni americane. Noi non siamo sicuri al 100% che, qualora il prossimo inquilino della Casa Bianca non sia Biden, non sia un democratico, quindi sia Trump, questa linea possa sopravvivere nella sua interezza. C'è anche da dire che l'ultimo anno della politica atlantica e della politica europea è stato dominato da cosa? Dal cercare di costruire delle clausole anti-Trump, sono state chiamate così, quindi firma di accordi, di protocolli, di forniture finanziarie e militari di lungo periodo, che nelle intenzioni dell'attuale classe politica dovevano sopravvivere a tutti quei fenomeni di cui lei ha parlato prima. Naturalmente un fatto sono le intenzioni, un fatto sono le narrative, un fatto poi è la realtà. In tutto questo noi non possiamo essere sicuri al 100% che a un certo punto la situazione non si evolva e non si vada in una direzione del sedersi al tavolo. Certo, se i vertici NATO usano il termine irreversibile e se dall'altra parte la condizione per un negoziato è quello di far rinunciare a Kiev alla propria adesione alla NATO, il risultato della somma di questi due fattori non è altro che il proseguo della guerra su intensità che possono variare, ma senza dubbio alcuno. Ecco.
Di Lido, dicevamo che questo vertice NATO, che è caratterizzato come tutti i vertici NATO dalla posizione americana che è espressa dal presidente Joe Biden, che però è in una posizione di estrema debolezza, perché insomma lo sappiamo, i membri stessi del suo partito gli chiedono di fare un passo indietro, è stanco, è affaticato, lo ha ammesso lui stesso, sta tenendo duro, sta tenendo la sua posizione, però qualcuno dice è possibile che dopo questo vertice invece arrivi già questo fine settimana una presa di posizione. In realtà c'è tempo per un ritiro ancora qualche settimana, tecnicamente, quel che abbiamo capito. Insomma, le chiedo cosa si aspetta, ecco, forse anche un'attesa sua personale, visto che quasi ognuno fa le sue previsioni, le sue stime.
Guardi, io le posso dire che i democratici sono profondamente spaccati sulla decisione del futuro di Biden. C'è tutta una parte del partito che sostiene questa lotta ad oltranza del presidente uscente con le sue condizioni psicofisiche, e un'altra parte che invece dice che sarebbe saggio e opportuno politicamente allontanarsi e quindi lasciare la corsa. Ma veramente parliamo di una corsa sul filo di lana, i favorevoli e i contrari si contano, la differenza si conta sulla punta delle dita. Il vero problema è per il Partito Democratico e per tutta l'America chi è colui che prenderà il posto o colei che prenderà il posto di Biden, cioè avrà il carisma, avrà l'appeal popolare per riuscire a fronteggiare un leader divisivo, ma diciamo sul quale non si discute circa il carisma e la capacità di parlare a una certa parte dell'America come Trump? Questa è la domanda. Io credo che i democratici abbiano paura in questo momento di non avere un'alternativa concreta in grado di fronteggiare l'onda trumpiana. Certo, il comportamento di Biden non aiuta, perché aiuta dall'altra parte la narrativa trumpiana. Trump ha costruito una buona parte della sua campagna elettorale proprio sull'accusa a Biden circa le sue condizioni di salute. Biden, comportandosi in questo modo, gli dà una grande mano e gli fa guadagnare tempo.
Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, buon lavoro, a presto, grazie. E vedremo in che termini si chiuderà il vertice NATO questa sera, e poi per l'eventuale passo indietro di Biden mi sembra di capire che ci sia ancora un po' da aspettare, eventualmente poi dovesse verificarsi. Adesso invece passiamo a un'altra notizia che riguarda l'Italia, riguarda la scuola tutta, dalle elementari in su, e sono i famosi test INVALSI. Sono stati presentati oggi i risultati di questi test, che, lo ricordiamo, sono test sulle performance scolastiche degli alunni anonimi, che servono per avere una valutazione complessiva sul livello raggiunto dalla scuola italiana da confrontare con i livelli attesi, quindi per fare un confronto su diciamo se si ottengono i risultati sperati negli alunni che frequentano le scuole. E allora cerchiamo di farci un po' un'idea, e lo facciamo insieme ad un membro della scuola italiana, al dirigente dell'istituto comprensivo di Lozzo a Testino nel Padovano, Alfonso D'Ambrosio, che torna a trovarci. Benvenuto di nuovo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
È una voce ricorrente di Radio 24, perché ci siamo trovati bene, diciamo, nel racconto, no? E nella capacità anche di spiegare questioni anche complesse come queste, D'Ambrosio, perché stiamo parlando di questi test. Allora, ci sono mille dati, mille numeri che io potrei citare, ma rischio solo di fare confusione. Dico solo qualche titolo e poi le lascio a lei di cercare di spiegarci, no? Questa altalena della scuola italiana che viene misurata giustamente ogni anno, a che punto è, insomma, se siamo in un punto alto, se siamo in un punto basso. Il ministro Valditara è soddisfatto perché è diminuita la dispersione scolastica del 6,6, siamo al 6,6%, era all'8,7% nel 2023, e quindi diciamo questo è un punto importante. Poi ci sono i livelli di matematica bassi, misurati, credo di aver capito, alle medie, ma c'è un problema anche con l'italiano, un pochino più in generale, anche al centro e al nord, mentre la matematica sembra deficitaria, soprattutto nelle regioni del sud. Professor D'Ambrosio, ci spieghi tutto.
Allora sì, innanzitutto occorre fare subito una precisazione. I dati INVALSI, questo lo spiego, cerco di spiegarlo anche a chi non vive la scuola, in realtà sono stati pensati alcuni anni fa, fin dal 2013, insomma, da quando si iniziano, si parla appunto dei, in questo caso con un decreto ad hoc, in cui si disciplinava che gli INVALSI in un certo senso doveva fare da monitoraggio, ma anche da controllo, quello che era la situazione delle scuole del sistema di istruzione italiano. Cioè, di fatto, per dire in maniera molto semplice, INVALSI non ha avuto mai nessuna pretesa di andare a cercare di capire quali sono le competenze o le conoscenze e le capacità dei singoli alunni. Ecco, questo forse probabilmente è un dato che più di una persona, insomma, noi stiamo dicendo diversi anni, cioè sì. L'INVALSI vuole fotografare quelli che sono, se vogliamo, usiamo un termine, insomma, che non piace, però è una sorta di termometro, no, del benessere o malessere della scuola
nelle singole, esatto, comuni, quindi in generale, nelle singole regioni, nei singoli territori, certo.
Esatto, noi non andiamo a guardare Anna, Francesco, eccetera, quindi in un certo senso consoliamoci del fatto che ci sono altri strumenti oltre all'INVALSI, e questo è un dato importante. Per quanto riguarda i dati, allora io insomma li ho guardati, anch'io sono molto fiducioso, in realtà alcune cose le sapevamo già, ad esempio Sapevamo che gli investimenti, parliamo di miliardi di euro, dei fondi PNRR per il contrasto alla dispersione scolastica, la formazione degli insegnanti, cioè noi abbiamo 1 milione di insegnanti che si stanno formando su metodologie didattiche, utilizzo consapevole del digitale e dei suoi strumenti, a proposito di smartphone, insomma anche questo è un tema caldo.
Ora ci arriviamo, sì.
Esatto, e soprattutto diciamo questi dati ci dicono una cosa importante: la dispersione scolastica, c'è un target da raggiungere entro il 2030 che è il 9%. In realtà la dispersione scolastica esplicita, quella implicita, si parlava prima del 6-8%, effettivamente si parla degli ragazzi che arrivano al diploma ma non con quelle competenze giuste. Diciamo che i ragazzi che perdiamo invece realmente per strada e che abbandonano gli studi dai 16 anni in poi, effettivamente ci assestiamo intorno al 10,4-10,5%.
Quindi dobbiamo migliorare ancora.
Però il trend è molto positivo, cioè l'obiettivo del 2030, arrivare al 9%, è non dico raggiunto, ma ci siamo quasi.
Quindi fa bene il ministro in questo caso a dirsi soddisfatto per questo miglioramento. Perfetto.
Direi assolutamente sì. Assolutamente sì. L'altro dato importante è che la scuola primaria regge e regge molto bene, nel senso che noi abbiamo un dato che è sostanzialmente eloquente, anche questo, insomma, stabile, ci dice Invalsi che il problema maggiore, ecco, poi qui i motivi possono essere diversi, possiamo parlare di metodologie, di orientamento, eccetera, si verifica dalla scuola secondaria di primo grado in poi. È lì che aumentano le difficoltà e soprattutto le competenze non raggiunte in italiano e in matematica. La questione è perché la scuola primaria regge, ma qui sicuramente si potrebbero, io cito un caso su tutti, sicuramente la formazione iniziale degli insegnanti, i docenti della scuola di scienze della formazione primaria hanno come dire una formazione iniziale
che prima non c'era, che tanti anni fa non c'era, esatto, e adesso si cominciano a vedere i risultati. Bene. Senta,
il dato dolente,
sì,
però
sì,
velocissimo,
prego.
Solo un dato dolente, questo invece è importante. In realtà Invalsi ci dice una cosa che signori dobbiamo stare attenti, cioè le grandi iniquità sono, se è vero che abbiamo una dispersione scolastica media del 10%, abbiamo regioni come la Campania e la Sicilia dove questi tassi di dispersione sono ancora 20% e oltre. Quindi anche qui io non gioirei molto su questo, cioè nel senso che le iniquità, i divari, se vogliamo, tra nord e sud, ma anche all'interno delle stesse province, si stanno aumentando sempre di più, e questo è da attenzionare.
Senta, professor D'Ambrosio, gliela voglio chiedere in pochi secondi perché poi c'è la pubblicità che incombe, la questione del telefonino, perché ieri è arrivata la circolare di Valditara, stop all'uso del telefono in classe. In realtà il telefono è già vietato in classe, mi corregga se sbaglio, e quindi diciamo l'unica eccezione era l'uso a fini didattici, per usarlo all'interno della didattica. Non si potrà più fare neanche questo, quindi diciamo è questo di cui stiamo parlando, il cambiamento. Lei che ne pensa, diciamo, se ha un'opinione su questo?
Io mi occupo, diciamo, di smartphone digitale da molti anni, insomma, anche credo, guardi, le dico sinceramente, allora da una parte, secondo me occorre non cadere, se vogliamo, nel post facile, se vogliamo, ecco, lo dico, nel populismo, no?
Sì, beh, chiaro,
noi sappiamo
chiaro.
Tutti che abbiamo, quindi facile dire vietiamo lo smartphone, molti genitori sono d'accordo.
No, guardi, non la sentiamo più. Ecco, sì, se può chiudere in pochi secondi perché c'è un problema di linea, D'Ambrosio, prego.
Il problema non è lo smartphone.
No, non ce la facciamo a sentirlo, purtroppo, non si sente. Sente troppo male, non abbiamo più tempo, mi dispiace. Era interessante sentire la sua risposta, ma come dire, cioè, si è intuito, almeno io ho intuito diciamo, nelle prime parole che sta dicendo D'Ambrosio, che insomma, non bisogna cadere nel populismo del no al telefono, sì al telefono. Il telefono non si usa già nelle classi, non è questo il punto. Quindi Valditara ha preso di mira una questione particolare, che è l'uso a fini didattici. Su questo, diciamo, si può discutere, la circolare dà la sua direttiva, poi si può discutere il fatto che il telefono, per esempio, si potrebbe non solo inserire nella didattica, ma anche insegnarne un uso consapevole a dei dodicenni e tredicenni del telefono. E qui parla un genitore di dodicenne, quasi tredicenne, che insomma, abbiamo lottato per farle avere il telefono più tardi possibile, quindi diciamo anche per imparare ad utilizzarlo il meglio possibile. Break, torniamo tra poco.
perfetto giorno.
Eccoci qua, 13:37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Ripartiamo da una notizia che ha fatto un po' discutere in questi giorni ed è la presentazione di uno studio del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, il celebre istituto americano, sulla mobilità nella città di Milano, sulla zona 30 km per le auto a Milano, dal quale è venuto fuori che c'è una aumento delle emissioni inquinanti dell'1,5%, tanto per dare subito un dato concreto, una piccola aumento delle emissioni che però ha dato subito spunto ai critici, diciamo, perché sappiamo che da questo punto di vista politico non c'è unanimità di vedute, no? I critici delle zone 30 subito hanno detto: avete visto, aumenta lo smog, critici poi anche di misure green o di sostenibilità, in questo caso mobilità sostenibile. È uno studio che è stato spunto però anche per chi segue queste materie da un po' di tempo per dire: ma che studio è questo qua? Perché le zone 30 intanto servono per diminuire gli incidenti, anche quelli mortali, in Europa è dimostrato c'è un calo di quasi il 40%, ma poi sappiamo che nelle altre città europee le emissioni sono diminuite perché sono diminuite per esempio le auto in circolazione. Allora com'è che Milano è l'unica ad andare in controtendenza? Maurizio Melis, facciamo fact checking, lo facciamo insieme a te, voce di Radio 24. Maurizio, buongiorno.
Ciao.
Allora, tu questa materia la conosci, la spieghi, la divulghi in tante occasioni. Cosa, che idea si è fatto di questo studio? Aggiungo solo una cosa: è basato sui dati delle scatole nere delle auto che ce l'avevano in dotazione nel 2023. Ed è uno studio sponsorizzato dall'azienda che poi le mette a disposizione quando diventeranno obbligatorie, perché credo che stanno per diventare obbligatorie.
Ma sì, allora, lo studio, come tutte le ricerche, ha delle premesse e un ambito di applicazione, no? Se non si capisce questo, poi non si capiscono neanche bene i risultati. Allora, questo studio ha simulato, per così dire, che cosa accadrebbe se a Milano, col parco automobilistico che c'è, tutte le auto si muovessero costantemente a velocità media di 30 km orari, e l'ha paragonata a quello che succederebbe nelle stesse condizioni a 50 km orari. Ora tu dici: bene, quindi se viene fuori questo risultato vuol dire che ci sono più emissioni. No, non funziona in questo modo, perché le auto non si muovono a velocità costante. Non so se mi spiego. Questo è
certo
proprio un modello che è
ci
stato applicato.
Ci sono accelerazioni e frenate.
Esatto, è un modello che è stato applicato, che si chiama modello Copert, che serve a fare delle valutazioni, ma che non è che ti dice quanto emette effettivamente. Quanto emettono effettivamente le automobili, perché appunto ci sono le accelerazioni e le frenate. Ora, le automobili a combustione sono fatte per avere, diciamo, per dare il massimo rendimento quando le auto viaggiano intorno ai 70-80 km orari. Quindi se tu metti a confronto due situazioni in cui le auto viaggiano costantemente a 30 e costantemente a 50, è chiaro che a 50 va un po' meglio, ma quella situazione si verifica in mezzo a un deserto con una autostrada rettilinea, non in mezzo a una città, dove invece si continua ad accelerare e frenare. Ora, qual è il primo consiglio che si dà se uno vuol risparmiare carburante? No, l'ambiente, salviamo il pianeta. Sì. Risparmiare carburante, gli si dice: beh, guida
non schiacciare
dolcemente
troppo.
Evita le frenate e le accelerazioni, perché i momenti peggiori in cui il motore emette e consuma di più sono le accelerazioni, e l'altro momento drammatico è quando stai fermo al semaforo, in cui emetti senza fare neanche un metro. Ora, la velocità media nelle città, quella di Milano, qui dicono 28 km orari, mi sembra molto ottimistica, cioè probabilmente è la velocità media che include anche le strade periferiche poco trafficate,
sì,
perché quando si va nelle zone centrali,
altro
tutte
che 28,
le città, non solo
sì,
a Milano, ma 15 è già una roba che va bene, da benedire. Quindi la verità è che ci si sposta già meno che a 30 km orari. Tenere dei limiti più alti fa sì che si possa accelerare, poi frenare e stare più fermi al semaforo o alla coda successiva. Tant'è vero che lo stesso studio dice che l'aumento dei tempi di percorrenza si misura in secondi.
C'è il tempo di allacciarsi le stringhe delle scarpe, 34
a 50
secondi.
E a 30 all'ora. Ma e le emissioni in realtà aumentano meno. Ma la verità è che non aumentano, diminuiscono, come ovvio, perché diminuiscono i comportamenti dell'automobilista che aumentano le emissioni. Cioè il motore funziona in una situazione astratta meglio a 50 che a 30 all'ora, ma nella situazione reale riducendo queste accelerazioni e frenate, le emissioni in realtà diminuiscono ulteriormente.
Che poi è quello che un ricercatore stesso di questo team del MIT ha specificato in un'intervista Open e ha detto: sì, questo studio non è del tutto completo, come dicevi tu, Maurizio Meris, però ho aspettato di arrivare in fondo per concordare, perché manca appunto il calcolo della diminuzione di auto in circolazione e quindi il fatto che le emissioni poi comunque andranno a diminuire, come è accaduto nelle altre città europee, dove, dati alla mano, c'è uno studio del 2024, in 40 città europee sono diminuiti non solo gli incidenti, non solo i morti, non solo i feriti, ma anche le emissioni. Maurizio Meris, voce di Radio 24, per dirne una, ricordo il podcast Materie insieme a Simone Spezia e Sissi Bellomo. Grazie, alla prossima. Noi ci fermiamo, c'è il punto autotrasporti, poi torniamo tra poco in diretta con Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. A Roma, nel palazzone affacciato su Porta Pia, l'altro ieri il mondo della logistica ha incontrato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che ha riunito una sessantina di sigle in rappresentanza delle imprese, delle associazioni delle varie categorie, dei sindacati. Obiettivo: recepire le istanze del comparto anche in vista della prossima legge di bilancio. Mauro Concezzi, coordinatore nazionale di CNA FITA, buongiorno, bentrovato.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, l'autotrasporto quali istanze ha presentato a questo tavolo?
Innanzitutto quelle che riguardano le modifiche del codice della strada, in particolare la volontà di introduzione da parte del Ministero della sospensione breve della patente. Per operatori professionali come quelli dell'autotrasporto, ma non solo, per tutti coloro che professionalmente occupano la strada, vivono la strada, è un paradosso, perché consapevoli di tutte le limitazioni, dei tempi di allungamento, insomma, far sì che si preveda anche una, oltre a subire questi danni, far sì che si preveda anche una soppressione della patente è veramente paradossale e drammatico per chi ne subisce le conseguenze. Prima occorre togliere, eliminare tutte le conseguenze che determinano l'allungamento dei tempi di percorrenza, di deviazione, eccetera, e poi si può pensare eventualmente ad una introduzione di una sospensione breve della patente. Oltre a questo c'è stato il tema delle motorizzazioni, è da tempo oramai un tema drammatico e biblico anche questo, sul fatto dei tempi che devono sopportare le imprese sulle revisioni. È bene giunto il momento, insomma, che qualcuno faccia rispettare i tempi di revisione, perché se è previsto un anno di tempo per fare la revisione significa che è una questione di sicurezza, e sulla questione di sicurezza le imprese dell'autotrasporto del resto non transigono sicuramente, sono i primi che la vogliono.
Poi c'è tutto il tema della transizione energetica, quindi le flotte dei TIR da rinnovare, ma anche le conseguenze del sistema ETS, cioè la tassa ambientale estesa ai trasporti marittimi, tassa che alla fine si è scaricata sugli utenti con aumenti delle tariffe.
Chiaramente, se si vuole parlare di una transizione ecologica reale e realistica, occorre che il Ministero, il Governo, l'Europa introduca delle risorse necessarie a compensare e a contenere la sostituzione dei mezzi di un parco veicolare che per il 60% è Euro 4 inferiore in oli marittimi. Purtroppo le imprese che vanno in direzione delle principali isole, Sardegna, Sicilia, eccetera, oltre ai costi di gestione, non solo quindi le imprese che hanno sede in questi territori, ma anche quelle che hanno destinazione questi luoghi, hanno dei costi esageratamente superiori, perché con l'introduzione dell'ETS, della compensazione delle emissioni in atmosfera di CO2, già a gennaio c'è stato un ulteriore aumento che ha colpito i noli marittimi e a luglio ce n'è stato un altro, per cui bisogna il ministro introduca un automatismo, intanto che guardi i controlli delle speculazioni, se esistono delle speculazioni, e poi che comunque introduca un meccanismo di automatismo come accade già per il gasolio.
Carenza di autisti, decreto o flussi, avete parlato anche di questo?
Sì, c'è stato un intervento anche su questo. Il decreto flussi, c'è stato un intervento che ha chiesto una modifica, una rettifica della normativa sulle patenti, in modo tale che sia coordinata con il decreto flussi, che altrimenti da una parte è una condizione positiva per poter ottenere del personale, per poter sopperire alla carenza di autisti, ma dall'altra, se c'è una condizione che non soddisfa quello che sono attualmente le norme sulla patente, insomma, non dà le risposte attese e concrete, insomma. Per cui è stato chiesto in sostanza, in buona sostanza, che poi vengono gli impegni presi, perché il ministro su questo hanno preso molti, gli impegni siano rispettati concretamente e soprattutto che si possa in qualche maniera ridare dignità a un settore come quello dell'autotrasporto, in modo tale da poter recuperare sul mercato quelle che sono le condizioni economiche e di guadagno che un imprenditore si aspetta da questo duro e durissimo lavoro.
Mauro Concezzi, coordinatore nazionale di CNA FITA, grazie e buona giornata.
A lei e a tutti gli ascoltatori.
E a proposito di patenti, tra Italia e Kosovo è stato firmato un accordo di reciprocità in base al quale è consentita la conversione delle patenti di guida rilasciate in Kosovo in patenti italiane e viceversa, senza quindi la necessità di ulteriori esami. Mercato dei veicoli industriali, un flash: a giugno balzo delle immatricolazioni più 27,2% rispetto a giugno 2023, su base annuale più 11,2%, sono dati di Urrae. Punto autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione ed Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
You don't get past those Taylor and NFL levels without a heck of a lot of people searching Project 2025. And again, that's just search data. Some of those people might support it. Some of those people might be Trump supporters.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. La voce che avete sentito, sì, era quella di un giornalista della ABC che ha introdotto quello che potrebbe essere un grande tema di campagna elettorale dei prossimi mesi, e cioè questo Project 2025, che lui ha spiegato negli ultimi giorni viene ricercato online più di Taylor Swift, che, come hai spiegato tu ieri, ormai è il benchmark per qualsiasi successo. Cioè, se si ha più successo, se si attrae più curiosità di Taylor Swift, si è oggettivamente dei fenomeni. Che cos'è questo Project 2025, che dal quale Trump ha tentato di prendere le distanze, cercando di spostare, come abbiamo visto anche ieri, l'attenzione su un possibile secondo duello con Biden? È un documento di circa 900 pagine messo a punto da un think tank conservatore, si chiama 2025 perché naturalmente entrerebbe in vigore quando Trump si fosse insediato alla Casa Bianca. Prevede una serie di misure: più potere al presidente, smantellamento di fatto del Ministero dell'Istruzione perché non serve più istruzione pubblica, taglio drastico delle tasse, ritiro dal mercato delle pillole abortive, divieto assoluto di pornografia. Non so come si possa poi
implementare. C'è un futuro distopico,
esatto,
un po' un incubo per
però,
me personalmente.
Però appunto ti dà l'idea che sì, evidentemente questo potrebbe essere un buon argomento di campagna elettorale per i democratici. Come sì, potete immaginare, su tutti i giornali gli occhi sono puntati sul vertice della NATO.
Certo.
Joe Biden lo staff di Joe Biden ha confermato che la conferenza stampa di fine giornata non sarà unscripted, quindi può andare a ruota libera. Tutti poi vedremo come verrà moderata, però insomma è una vera e propria conferenza stampa. Tutti stanno aspettando di capire se Joe Biden si dimostrerà più presente e anche fisicamente più, diciamo, più presente a se stesso e più così vivo, diciamo, rispetto a quelle espressioni un po' sonnolente che ha avuto durante il famigerato dibattito di due giovedì fa.
Che altro in primo piano, Giulia?
Beh, c'è il Regno Unito,
sì.
Keir Starmer è arrivato a New York con anche buone notizie dal suo paese, a parte la nazionale di calcio che, ricordiamolo, è inglese, quindi mancano poi altri tre pezzi,
sì,
di Regno,
giusto,
Unito, però è comunque una buona notizia. I dati sulla crescita del PIL, che sono il doppio rispetto alle previsioni, e intanto appunto ha cercato di rassicurare sulla posizione del Regno Unito come storico alleato in Europa degli Stati Uniti, e ha promesso anche lui un aumento di fondi per la NATO. Se vuoi però ti porto in Francia, oggi abbiamo,
sì,
so che abbiamo poco tempo, sulle Figaro c'è una foto anche qui, tu ne hai parlato prima, ne hai parlato con un giorno di anticipo, quel razzo Ariane 6 che ha molta,
sì,
tecnologia francese, quindi scatena un po' di orgoglio nazionale, e poi naturalmente i titoli dedicati a Macron con la sua lettera, con alcuni lo vedono vedono come l'ennesimo azzardo di Macron, ma
cioè,
sentiamo,
ha detto di fare un fronte
repubblicano, centrista di fatto, no? Sì. Proprio di cercare di escludere gli estremi. E sentiamo che cosa ha detto Rachida Dati, che come sappiamo è ex collaboratrice di Sarkozy, ora parte del governo Macron, che ha concesso una delle poche interviste su questo tema a una radio francese.
Sentiamo.
Quand vous regardez bien, le premier tour, ça a été un refus de la France insoumise. Le deuxième tour, ça a été un refus du Rassemblement national. Donc globalement, le message, c'est aussi un refus des extrêmes. Donc dans ce message, c'est d'en appeler à tous les républicains, aux républicains tout bord, pour répondre aux attentes et aux préoccupations des Français.
Una lettura singolare, se
sì,
vuoi, sì.
Esatto, dice al primo turno il dato ci diceva che i francesi respingevano la France Insoumise, quindi l'estrema sinistra, poi hanno respinto l'estrema destra, sappiamo che in mezzo è successo di tutto.
Hanno respinto
quindi,
anche Ensemble, esatto. A dire la verità, perché è quello che ha preso meno voti di
esatto.
tutti. Però.
E quindi questo significa che i francesi non vogliono sì. gli estremi, è una difesa diciamo quasi d'ufficio della sì. posizione di Macron, però anche qui vedremo. Perché
è
anche
la
Macron,
sua strategia adesso questa qua. Sì.
Nel frattempo appunto anche lui dovrebbe occuparsi anche di NATO, che non è una questione secondaria, perciò insomma vedremo nelle prossime giornate. Ultimissimo flash dalla Spagna, sì. perché mi sembra interessante, il Partito Popolare, che è il partito di centrodestra che è all'opposizione, sta prendendo le distanze da Vox per quanto riguarda le amministrazioni locali, quindi forse qualche paura per queste ultime uscite del leader dell'estrema destra spagnola c'è anche in Spagna.
Benissimo Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio, ciao a tutti.